nuovamente rinnovati per il 27 e per il 28. Per il 27 avremo interventi diffusi per manutenzioni della strada dei forti, della rete sentieristica. Questo è un accordo quadro per 2 anni e un biennale di 600.000 euro, quindi per strada dei forti e rete sentieristica. Nel 2027 sempre il ripristino e adeguamento del collegamento stradale dalla stazione FS Granara. Su questo stiamo aspettando il parere della soprintendenza perché bisogna capire se la Cresa si può trasformare in una via carrabile, magari come strada bianca. E su questo, e infatti bisogna capire, e su questo bisogna poi iniziare anche delle interlocuzioni con RFI per capire nel caso il progetto si potesse fare, come loro possono valorizzare quest'opera attraverso degli oneri, chiamiamoli così, degli oneri di urbanizzazione delle opere che potrebbero essere non solo un posteggio delle auto, ma magari opere di illuminazione della via. E quindi su questo, siccome RFI investe molto su queste piccole comunità energetiche, vedere come può valorizzare l'opera che metteremo in campo. Sempre per il 2027, prati Casarini, ve l'ho già detto, scusatemi, completamento degli interventi di stabilizzazione della scarpata soggiacente via Terpi e nuova area verde residenziale. Questo sarà un intervento da 2.750.000 euro. Il completamento dei lavori già terminati con il lotto 1 è un consolidamento strutturale dei terreni costituenti la scarpata, riordino dei 2 flussi superficiali delle acque meteoriche di ruscellamento e riqualificazione finale ad area verde residenziale, pubblica e con gli arredi urbani. Infine, nel 2027, il recupero e la riqualificazione delle fasce terrazzate del Genovesato, via Fea e via Monterosa, per 500.000 euro. Riqualificazione del versante sotteso tra Piazzale Monterosa e la soprastante Via Fea mediante realizzazione della strada bianca, area di sosta attrezzata in punti panoramici, opere di ingegneria naturalistica per il controllo dei ruscellamenti superficiali e fenomeni erosivi associati. A margine, per concludere la relazione, vorrei semplicemente portarvi un mio pezzo politico, un mio pensiero su questa delega. Possiamo fare con questa delega qui muri, drenaggi, consolidamenti, che poi spesso interviene troppo tardi, un po' come Salita Grasso, dove effettivamente si era iniziato a intervenire, ma dopo tanti anni che non si era intervenuti, ormai la strada, la Cruese è franata e questo prevede una riprogettazione e si spera di restare dentro quelli che sono i margini economici per ripristinare ora un sentiero che purtroppo è venuto giù tutto. Quello che vi dicevo prima è questo: se le vallate continuano a svuotarsi e se i terreni agricoli restano abbandonati, se chi vorrebbe coltivare o allevare sui nostri territori trova ostacoli, la gestione del territorio sarà ogni anno più difficile e quindi serve investire. E sappiamo tutti che serve investire per poter portare vita agricola, esagero, anche vita pastorizia, laddove il terreno ha bisogno di maggior cura per diminuire il rischio idrogeologico. Dobbiamo tenere insieme 3 cose: le opere di difesa del suolo, i servizi ai cittadini e le condizioni per mantenere la presenza umana sul territorio. E su questo vi faccio un richiamo a un punto che mi sarebbe piaciuto portare avanti e che vorrei portare avanti, e avevo proposto anche. È stato accolto con piacere, ma lo voglio sviluppare prima, di quello che è una convenzione intercomunale tra il Comune di Genova e i comuni della fascia metropolitana. Abbiamo anche il consigliere delegato alla scuola, Bruzzone, sono sicuro che questo è una cosa che possiamo fare insieme. Beh, ci sono tanti abitanti di Genova, tante famiglie di Genova, che abitando nella fascia più periferica del nostro comune non accedono a tanti servizi, soprattutto non accedono a servizi scolastici diciamo così, in convenzione residente. E quindi abbiamo un bambino che perché abita 10 metri più avanti rispetto a casa sua paga uno scuolabus 250 euro, mentre lui lo paga 500 euro all'anno. Questa è la differenza tra fare un welfare, venire incontro alle famiglie genovesi, oppure non seguire questa cosa qua e lasciare che per un genitore mandare a scuola il figlio sia o molto più oneroso, il suo vicino di casa, oppure è costretto ad altre scelte che magari per vita professionale o vita privata complicano l'esistenza, tenendo conto che i nostri territori, territori più periferici, quelli di cui mi occupo con la delega, sono i meno serviti e sono quelli più difficili da servire anche per il trasporto pubblico, investire in quello che è una convenzione intercomunale con i comuni della fascia metropolitana per far sì che chi decide di mandare suo figlio a scuola, faccio un esempio, nel comune di Campomorone, perché abita magari a pochi metri dal confine con questo comune, possa accedere alle tariffe residenti. Questo è, visto la popolazione che usufruisce di questo tipo di servizi, vado a chiudere.
Concludere.
Certo. È un investimento, è una proposta che vorrei portare avanti e vorrei andare in questa direzione di equità per tutti. Niente, va bene, quindi vado a chiudere perché sono andato in ritardo, pensavo che non mi... lungo, va bene. Chiudo con tre semplici idee. La prima è quella di prevenire, quindi sui versanti infrana, su quelle che sono le situazioni di dissesto, perché costa sicuramente meno che intervenire dopo. La seconda è quella di non considerare più le vallate di periferia, una periferia, ma una parte vera di città, e cercare di portare soluzioni ai problemi complessi con soluzioni come quella di cui parlavamo prima. E l'altra è quella di investire, perché questo è il compito dell'amministrazione, e sostenere il lavoro dei tecnici per portare anche nuove soluzioni di, appunto, tecniche, di modernità, anche informatiche, per dare servizi periferici ed evitare che una persona che abita in un contesto più isolato si trovi praticamente a non poter accedere, pagare le stesse tasse, ma non poter accedere agli stessi servizi che invece la nostra città mette a disposizione. Basta, sono andato lungo
Grazie.
E vi ringrazio.
Grazie consigliere Vassallo. E commissario Picciocchi.
Grazie, intanto desidero sentitamente ringraziare i colleghi perché finalmente ho ascoltato delle relazioni degne di questo nome, molto puntuali, che esprimono anche la passione con cui stanno affrontando gli incarichi che sono stati loro affidati. Purtroppo devo rimarcare, a differenza delle relazioni che abbiamo sentito sull'argomento precedente, chiuso qui questo sfogo, perdonate, ma siccome siamo alle 7, siamo tutti qua per lavorare, fa anche piacere quanto c'è rispetto per l'Aula da parte di chi espone il proprio lavoro. Faccio una domanda di metodo, poi entro su alcuni quesiti puntuali che ho sui singoli colleghi che hanno parlato. La domanda di metodo è capire come vengono impostati i lavori, nel senso che io ricordo che nel precedente mandato amministrativo, vorrei dirla così, i consiglieri comunali con delega erano veramente parte integrante della scuola, quindi partecipavano regolarmente ai lavori della giunta comunale. Ricordo anche che il sindaco Bucci si risentiva parecchio quando per vari motivi non era possibile la partecipazione dei consiglieri. E devo dirvi la verità, dopo alcune perplessità, perché effettivamente da un punto di vista formale i consiglieri delegati non fanno parte della giunta, io poi mi sono ricreduto su questo mio primo dubbio iniziale perché chiaramente devono ovviamente partecipare a quello che è l'indirizzo, a quella che è l'attività dell'amministrazione, alla discussione delle tematiche. Quindi volevo capire se c'è una partecipazione dei consiglieri ai lavori della giunta comunale e se no come si relazionano, come vengono anche a conoscenza delle informazioni, in quali termini partecipano alla definizione dell'indirizzo politico. Quindi questa è una domanda che rivolgo a tutti e quattro, a tutti chi mi vuole rispondere. Lo ringrazio. Invece, venendo a domande puntuali, per quanto riguarda la consigliera Canessa Cerchi, che ringrazio, allora, quindi se non ho capito male, sugli stanziamenti a bilancio, ci potrebbero essere delle integrazioni, ma non ancora chiara la quantificazione in termini di cash servizi, la dico in questi termini, e se sì, entro quanto pensate di concludere in questo senso. Mi preoccupa un po' l'afflusso che lei ha rappresentato, perché tutti ovviamente, come dire, desideriamo che questa manifestazione, come fu per le precedenti edizioni, ricordo molto bene quella del 2021, anche perché banalmente, lo dico per sdrammatizzare, Stavo corteggiando mia moglie disperatamente in mezzo a quelle fanfare, ma vabbè, è un ricordo personale, poi è andata bene comunque, scusate la battuta, quindi ricordo molto bene, ma ci ho detto, allora, tenuto conto dell'intasamento delle autostrade liguri, mi domando e vi domando, e se non ci avete pensato mi permetto di suggerire l'importanza anche di un'interlocuzione con società autostrade per evitare, ecco, che la festa sia guastata da ingorghi, insomma, situazioni che spesso conosciamo. È l'unico suggerimento che mi permetto di dare, perché per il resto faccio i complimenti alla consigliera Canessa, perché mi sembra che abbia impostato molto bene il lavoro. Ringrazio anche il consigliere Garzarelli, gli chiedo se gentilmente può darci qualche dettaglio in più. Ora non voglio alle 19 nuovamente entrare in polemiche sui costi del Capodanno, però siccome abbiamo la cifra generale e siccome, ma questo lo dico anche a tutela vostra, si sta vociferando di costi notevoli per l'allestimento di un'area VIP con chef stellati, quindi gentilmente se può anche chiarirci questo aspetto, così sgomberiamo il campo da ogni tipo di polemica su questo. Per quanto riguarda la consigliera Ghio, non ho domande sulla parte animali, perché ne abbiamo già ampiamente parlato la settimana scorsa quando si è discusso del canile, sia in capogruppo che in questa sede anche del gattile. Invece mi interessa molto questa delega nuova che ha, sulla quale all'inizio francamente sono rimasto un pochino perplesso, poi in realtà mi sono accorto che effettivamente è una cosa importante e che riguarda le politiche del cibo, perché ho ben compreso come lei intende strutturare ed organizzare il lavoro, però poi vorrei capire nel merito qual è l'obiettivo, cioè qual è la sua visione, quali sono le azioni che si vorrebbero intraprendere sul tema politiche del cibo, che poi è un tema molto delicato, che attraversa chiaramente una parte più sanitaria, ha delle implicazioni sociali, entra pesantemente anche sulle tematiche educative, perché oggi i nostri ragazzi sono drammaticamente disabituati al cibo e quindi anche ad un approccio, vorrei dire, sano al tema del cibo. Quindi qui mi interesserebbe un po' capire un po' meglio quali sono i suoi obiettivi. Consigliere Cabur, anche lì tutto molto bene. Io mi permetto di dare un suggerimento, perché nell'ultimo scorcio del mandato, come lei probabilmente sa, vedo anche gli uffici, ci eravamo impegnati molto su un'attività di relazioni internazionali che riguardava il sud-est asiatico, che è un'area in espansione enorme, con dei numeri che sono assolutamente impressionanti, ed un'area che guarda l'Italia con grande interesse, e a Genova in particolare. Quindi avevamo organizzato una missione in Cina, nelle città di Hong Kong, Nanjia, Canton, Shenzhen, e anche lì avevamo avviato diversi contatti anche di natura commerciale con alcune imprese che avevamo supportato del nostro territorio. Avevamo organizzato una missione in Corea, nelle città di Seoul e di Busan. Con Busan lei sa che abbiamo un gemellaggio, e anche Busan è una città con cui abbiamo molti punti in comune, un porto con cui ci sono delle rotte commerciali, e anche lì avevo percepito una grande voglia di collaborazione. E poi il Vietnam, che è un territorio fertilissimo in grandissima espansione. Allora, io credo che questo lavoro che è stato fatto non debba andare disperso, credo che veramente Genova possa essere per questi mondi la porta dell'Italia, favorita dal suo porto, favorita dalla sua dimensione culturale che aveva profondamente affascinato i nostri interlocutori. Sono d'accordo con lei che si debba fare un lavoro corale con le imprese del territorio, perché spesso noi che siamo piccoli, quando ci relazioniamo con queste realtà gigantesche, ci presentiamo in maniera atomistica, e invece è il sistema che vince. Noi dobbiamo fare le missioni, deve andare il comune, deve andare la regione, deve andare il porto, la Confindustria, le nostre istituzioni culturali, dobbiamo presentarci in maniera compatta. Io ho visto che quando si riesce a farlo questo è molto apprezzato, ma lei probabilmente dovrà lavorare, e le chiedo conferma in questo senso, anche su un approccio culturale che nella città probabilmente ancora non c'è, nel senso che io credo che Genova, in mezzo a tutti i suoi grandi pregi, però ecco, sconti ancora una mentalità fortemente provinciale anche nell'approccio al mondo e ad un mondo che sta cambiando ad una velocità veramente stratosferica. Quindi mi permetto di soffermare la sua attenzione sull'importanza, sulle prospettive, sulle potenzialità che possano avere relazioni internazionali con il sud-est asiatico. Quindi tutta la Great Bay Area, c'è stato recentemente un convegno la settimana scorsa, credo abbia partecipato anche il vice sindaco di Spediporto, perché lì veramente ci sono prospettive notevoli. Concludo sul consigliere Vassallo, che ringrazio anche lui. Beh, insomma, allora, stamattina francamente mi ha un pochino lasciato perplesso la riduzione dei fondi sull'accordo quadro Vallate. Io preparerò un documento, perché chiedo, che erano già pochi, perché con i problemi di dissesto idrogeologico che abbiamo, 600.000 euro erano un'inezia. Se non ricordo male, questi 600.000 vanno a 500.000. Quindi questo è un problema, e quindi le chiedo di lavorare perché queste risorse possano essere ripristinate, così come molti degli interventi che lei ha menzionato sono sul 27 e sul 28. Io capisco che ci sia un problema di fondi, perché il dissesto del territorio chiaramente comporta la necessità di interventi rilevantissimi, dagli impatti economici rilevantissimi, però insomma credo che si deve dare priorità a questi interventi, e quindi insomma saremo sicuramente al suo fianco se vorrà impegnarsi in questo senso. Ultima cosa, perché spesso quando parliamo di vallate parliamo esclusivamente di investimenti e di lavori pubblici, però qui c'è anche proprio un tema di cultura delle vallate, che vuol dire tantissimo, che vuol dire iniziative volte anche a promuovere la conoscenza delle vallate, perché tanti genovesi non conoscono le loro vallate. Io stesso devo dire che se non avessi fatto l'assessore, tantissime zone meravigliose, collinari del nostro territorio, non le avrei mai conosciute. Quindi su questo chiedo se c'è anche una strategia chiara per portare i genovesi a fare rivivere queste vallate, quindi se sì, come. E poi a questo proposito le faccio una domanda sull'acquedotto storico. Noi abbiamo benemerite associazioni della Val Bisagno che si occupano della cura e della manutenzione dell'acquedotto storico. Non siamo mai riusciti a dare loro dei contributi economici perché sostanzialmente mancava un capofila. Allora, anche qui non sono tanti soldi, però un minimo riconoscimento per il lavoro che fanno credo che sarebbe un bel gesto, e quindi le chiedo se può lavorare in questa direzione. Grazie.
Grazie, grazie commissario Picciocchi. Commissario, come vedete sono le 18:59, chiaramente c'è il tempo per tutto, però proseguiamo. Commissario Venente.
Grazie Presidente, ma io mi limiterò a un intervento molto breve, circa 45 minuti se possibile. Volevo interloquire con tutti voi, innanzitutto grazie delle vostre relazioni, devo dire piuttosto esaustive. Per quanto riguarda un aspetto che mi ha particolarmente compiaciuto, quello della conferma della realizzazione della radunata nazionale degli alpini, ricordo quella del 2001, ma ricordo, ahimè, vista la mia età, anche quella del 1980. E tutte le volte che gli alpini sono venuti a Genova è stato un successo strepitoso. Primo, accolti in maniera sempre molto affettuosa, fraterna, dalla popolazione genovese, che vede molto bene gli alpini e vede molto male i bersaglieri. Le ragioni storiche non ve le sto a raccontare, ma credo che molti le conoscano. Tutte le volte che sono venuti a Genova, quando se ne sono andati, hanno lasciato la città più in ordine di quando sono venuti l'hanno trovata, insomma. Quindi io non temo assolutamente le 500.000 persone che arriveranno, perché arriveranno con uno spirito davvero di portare allegria, letizia, insomma, spirito dello stare insieme. Quindi da questo punto di vista qua ben vengano. Le domando, consigliera, se avete pensato, sicuramente l'avete fatto, ma forse non ho colto bene io, se rispetto a questa cosa avete intenzione come amministrazione di coinvolgere il tessuto vivo delle associazioni genovesi per poter preparare una sorta di programma di iniziative collaterali che possono in qualche modo sparpagliare sull'intero territorio e non solo sul centro della città iniziative che possono servire, come posso dire, intrattenere i nostri cari amici alpini nei tre giorni che sono qui a Genova. Quindi se fosse possibile penso a coinvolgere, che ne so, i centri integrati di via, i CIV, le Proloco e quant'altro. Se fosse così gentile da farci sapere entro quando eventualmente possono essere presentate le proposte di collaborazione, di iniziative che vorranno portare avanti, potrebbe essere un elemento utile di fattiva collaborazione, di far sentire copartecipi anche queste associazioni del territorio, che male assolutamente non è. Al consigliere Cavour volevo sottolineare un aspetto. Sono a sua disposizione, se vorrà sfruttare le mie conoscenze ultra trentennali di rapporti con le comunità tabarchine, quindi con l'isola di Tabarca, con la Tunisia, con Carloforte, Calassetta, Nuova Tabarca, Alicante, eccetera. Una delegazione è stata qua in questi giorni, abbiamo avuto anche occasione di fare diversi incontri istituzionali, quindi se lui lo vorrà sono a sua disposizione per così mettere sul tavolo tutte quelle informazioni che potranno essere utili a elaborare quelle che sono ulteriori forme di collaborazione con queste comunità che ormai sono consolidate negli anni. Con la consigliera Ghio volevo solo ribadire una cosa che avevo già detto in occasione della commissione che abbiamo fatto per il canile di Monte Contessa. Si era accennato anche in quella sede qualche cosa per quanto riguarda i gattili, e io mi ero raccomandato che venisse presa in considerazione la possibilità di ufficializzare e formalizzare la presenza del gattile sulla fascia di rispetto di Pra. Sono anni che quella struttura esiste e si basa sul volontariato di alcune bravissime persone che però chiedono anch'esse a gran voce di venire formalizzate. Perché insomma il volontariato va bene, ma se prima o dopo viene inserito formalmente, ufficialmente, nell'ambito del tessuto dell'assistenza a questi amici animali. E chiudo sulla questione delle vallate, augurando buon lavoro al collega, perché insomma è una delega che fa tremare i polsi. Insomma, le vallate sono un elemento fondante del territorio genovese, con 100.000 problemi di carattere idrogeologico, di staticità dei versanti. Egli lamentava il fatto che spesso e volentieri tendono a spopolarsi, ma è un fenomeno quasi naturale, come dire, le difficoltà di accesso, la scarsità di servizi che queste popolazioni possono avere, la diffusione, come posso dire, di attività che hanno allontanato soprattutto le nuove generazioni, fatto salvo qualche rara eccezione, di reimpianto sul territorio di attività agricole soprattutto. Ricordo che nel ponente cittadino insiste la maggior parte delle aziende agricole dell'intera città di Genova, dedicate alla coltura del basilico in particolare, che è uno dei prodotti tipici locali più importanti. Ci sono diverse aziende che vivono su questo e che danno da lavorare a davvero molte persone, più di quelle che non ci possiamo immaginare. Anche da questo punto di vista io credo che insieme al consigliere Chiarotti, se lo vorrà, saremo a sua disposizione per fornire tutte quelle indicazioni di carattere geolocalizzato, se possiamo definirlo così, di quelle che sono le attività agricole che si sviluppano nel ponente cittadino. Buon lavoro a tutti.
Grazie, grazie commissario Venente, commissario Bordilli.
Sì, grazie Presidente, anch'io ringrazio i consiglieri con delega che mi unisco a quanto detto dal mio collega Picciocchi. Ho trovato molto più sul pezzo rispetto a tanti componenti della Giunta, fatto salvo il Vice Sindaco che è qui, che anzi lui su tutto è sempre sul pezzo. Era un complimento, Vice Sindaco. Ecco, ora se anche quando faccio i complimenti non va bene, so che poi magari creo qualche, come dire, qualche mal di pancia, però ho piacere a, insomma, darle questa mia stima. No, a parte tutto, veramente, direi che vado subito su delle domande Molto concrete, tocco soltanto alcune delle deleghe vostre che sono sul tema, che diciamo che mi interessano e approfondire. Mi permetterete anche di dire che, diciamo così, nella speranza che non è stata riposta nel migliore dei modi di poter vivere come componente della maggioranza il raduno e alpino, sono particolarmente contenta che la delega sia finita su Cio Vittoria a Canessa Cerchi. Quindi anche questo, ecco, come dire, ho piacere così a dirlo, perché credo che sia anche giusto quando le persone lavorano bene, con il rispetto anche, insomma, della componente politica, riconoscerlo. Arrivo invece alle domande o alle constatazioni. Allora, intanto volevo chiedere, ho visto che nel DUP c'è un obiettivo specifico anche legato sulla comunicazione, sull'uso dei social, e quindi volevo comprendere meglio a che componente della giunta fa riferimento questa delega. Poi volevo chiedere un po' contezza degli sponsor per Capodanno, per questo Capodanno, visto che il consigliere Calzarelli ha parlato degli sponsor, quindi comprendere in questo, diciamo, Capodanno se abbiamo già una componente di sponsor sulle spese, come è auspicate anche sul budget generale delle manifestazioni sul 2026. Mi spiace di vedere che siano, diciamo, state espunte sempre nel DUP, che molte volte non viene considerato, ma il DUP alla fine è il, insomma, contenuto anche, diciamo, anche verbale degli obiettivi che un'amministrazione si dà, anche politici, soprattutto politici, visto che un'amministrazione come il Comune è prima di tutto politica. E rilevo che le manifestazioni, cioè, legate con la cultura identitaria, diciamo che sono state espunte. E qua ne ci prendo atto. Sull'accordo quadro Vallate, anch'io mi, insomma, dispiaccio di questa, cioè, riduzione. Verissimo che magari ci potranno essere delle integrazioni, ma vero è anche che, insomma, bilancio comunale, quando c'è l'approvazione, è fatto di, diciamo, priorità, e queste priorità sono sempre scelte, sono scelte politiche, e quindi ne prendiamo atto e sicuramente anche politicamente facciamo le nostre dovute considerazioni. Per quanto riguarda il benessere animale, devo dire che ho già chiesto oggi contezza come mai sul triennale non vedevo ancora nulla legato per la parte delle opere legate con la progettazione, non vedevo nulla sul triennale. Mi permetterò di fare un emendamento sempre al CEDUP, per fare in modo che la missione sul CECANILE abbia come, diciamo così, secondo componente di giunta, cioè responsabile, anche Ferrante, ma lo dico in senso, cioè, non per levare nulla, ma anzi per dare forza, perché so molto bene questa delega e cosa comporta il fatto che bisogna avere comunque una leadership rispetto a tanti settori che non sono quelli magari che, cioè, dipendono, come dicevo, dalla delega principale. Ecco, quindi sicuramente credo che anche responsabilizzare, e ripeto, anche politicamente, un assessore nel, cioè, dire guarda che questo è obiettivo dell'amministrazione, del sindaco Salis, perché è del consigliere con delega, ma in qualche modo deve avere oggettivamente una presa di posizione anche da parte sua. Ecco, lo volevo dire, che, cioè, che farò l'emendamento, ma non vuol dire che levo, diciamo così, anzi spero di dare più potere con l'emendamento, proprio per fare un interesse maggiore su questo tema. Io, diciamo che sulla delibera fatta a maggio, al di là poi della, insomma, data e quant'altro precisa, diciamo, dà delle linee che credo che, se condivise e fatte con un timesheet abbastanza puntuale, non possano che vederci, diciamo, diciamo, concordi nell'indirizzo di sicuramente una delega molto complessa, ma soprattutto dei bisogni che i cittadini chiedono, e molte volte dico anche sia cittadini che hanno gli animali, ma anche chi non ne ha e che, come dire, magari vede anche nelle aree cani proprio invece un modo anche per fare per far sì che chi li ha possa in maniera anche più libera far vivere i propri animali, che alla fine fanno poi parte, insomma, delle nostre famiglie, anche se con connotazioni, cioè, diverse. E mi fermo qui e poi mi tengo gli ultimi minuti. Grazie.
Grazie. Commissario Maresca.
Grazie Presidente, grazie ai consiglieri delegati. Anche io mi unisco ai complimenti dei miei colleghi, soprattutto per quello che avete detto, per la spiegazione delle vostre deleghe, per quello che volete fare. Anch'io sono stato consigliere delegato nel 2017 e so quanto è difficile, forse è ancora più difficile che fare l'assessore, perché ci si trovava in ruoli un po' ibridi, che però invece poi avevano, come ha giustamente detto il consigliere Picciocchi, una valenza importante anche in giunta. Quindi secondo me è giusto che anche il consigliere delegato partecipi alle giunte, proprio per rendersi conto di come lavora la giunta e per integrarsi meglio, perché con le altre deleghe, perché poi il lavoro è fatto da un'integrazione tra più deleghe, tra più direzioni. In questo modo si capisce come si lavora in squadra, e soprattutto in quella squadra. Io avevo quindi assolutamente massimo rispetto per il lavoro che fate. Io avevo una domanda per ciascun consigliere delegato. Ovviamente parto dall'inizio, dalla consigliera Canessa. La domanda è questa: nella donata degli alpini è previsto, se si possa già sapere adesso oppure no, è previsto l'inserimento come ospite di qualche personaggio storico importante anche da un punto di vista culturale? Faccio un esempio, Gambino ci scherza, però per esempio Ungaretti è stato un alpino, ma non soltanto Ungaretti. Faccio un esempio, adesso c'è un grande scrittore che alcuni piace, alcuni meno. A me per esempio piace Corona, che ha sempre avuto ha sempre scritto libri anche sulla montagna, sugli alpini. Volevo sapere se anche dal punto di vista culturale c'era la possibilità di ospitare qualche personaggio di questo tipo, che dava ancora più valenza a un evento molto importante che io ho vissuto a 18 anni nel 2001 con gli alpini a Genova. Quindi per me sarebbe importante se ci fosse anche un personaggio di questo calibro, che può essere Corona, come possono essere altri. Per quanto riguarda il consigliere Garzarelli, ho ascoltato appunto attentamente gli eventi che ha elencato. C'era un evento che noi abbiamo organizzato gli ultimi 3 anni, grazie, devo dirlo, anche a fondi, a sponsor private, quindi il comune non ha tirato fuori una lira, in quel caso era Fondazione Carige, che era il Blue Gallery, che era quindi con fondi totalmente di sponsor. Quindi il comune, quando mi si diceva, anche a me quando ero consigliere delegato non avevo tanti fondi, devo dire, però l'abilità talvolta dell'assessore, del consigliere, è quello di trovare insieme alle direzioni che poi dei fondi ulteriori. Mi sembra che l'abbia ricordato anche la consigliera Bordilli, e quindi attività del territorio che hanno la necessità comunque anche di mettere in mostra le loro attività e aiutare il comune nei propri scopi, credo che possa essere importante. È un evento, fra l'altro, Blue Gallery, che aveva una doppia valenza: da un lato una valenza di far incontrare il porto, i protagonisti della Blue Economy, i ragazzi, perché c'erano le scuole protagoniste, e dall'altro di vitalizzare anche per quei 3-4 giorni un importante luogo della città, che era Galleria Mazzini, che aveva un po' più afflusso di persone. Terza domanda al consigliere Cabur. ho ascoltato quello che ha detto il consigliere Picciocchi e concordo in tutto quello che ha detto. C'era un ulteriore gemellaggio che avevamo fatto con l'autorizzazione della Farnesina. Io ero stato all'epoca a Tangeri, dopo è stato anche il consigliere Picciocchi, che allora era sindaco reggente o vice sindaco, non mi ricordo. Avevamo chiuso un accordo con Tangeri, che è una città molto importante per Genova, soprattutto da un punto di vista della portualità, oltre che ovviamente di vicinanza tra culture, perché Tanger Med è uno dei porti più importanti dell'Africa del Nord e rappresenta anche per l'Europa, per la Spagna stessa, ma anche per l'Italia, per Genova, un porto strategico. E avevamo in quell'occasione fatto anche un protocollo d'intesa con l'ambasciata, perché c'era la possibilità poi di avere degli scambi importanti sulla formazione anche tra l'Università di Genova, che ha sottoscritto quel protocollo. Quindi volevo sapere se quel protocollo lo portate avanti, se ne fate degli altri, avete altre idee. Per quanto riguarda la consigliera Ghio, mi sembra che avevamo già detto moltissime cose durante la commissione sugli animali d'affezione, non soltanto, quindi non sto ovviamente a ripetere quello che avevo già detto, bene in testa, però mi ha incuriosito molto, la stessa cosa il consigliere Picciocchi, anche io faccio la stessa domanda sulle politiche del cibo, per politiche del cibo se si intende un aspetto diciamo più psicologico, anche volto a tutelare quelle fasce di persone che hanno dei problemi proprio legati al cibo, quindi con un aspetto più legato anche alla nutrizione e quindi una tutela anche da questo punto di vista, oppure soltanto un aspetto giustamente da preservare di tutela, cioè di un cibo più sostenibile più sostenibile soprattutto in questa fase qua di transizione. Volevo capire un po' anch'io, quindi diciamo ho le idee che non ancora perfettamente allineate su questo, perché volevo solo capire. E poi l'ultima domanda per quanto riguarda il consigliere Vassallo, volevo sapere se l'aspetto, che è un aspetto magari un po' più particolare, perché so che è difficile, incontra le difficoltà legate anche al territorio di sviluppo economico delle vallate. Ecco, io ritengo che le vallate sono sì da preservare da un punto di vista culturale, enogastronomico, però spesso ci troviamo con delle vallate con una grave crisi di disoccupazione, e volevo sapere come pensava il consigliere delegato di contemperare le esigenze da un lato dello sviluppo economico delle vallate. Per esempio mi viene in mente, e vedo il vice sindaco Terrilli, le zone logistiche semplificate che potrebbero consentire ad alcune aree della città come la Valpolcevera di crescere, però anche con le istanze del territorio che invece da un lato vedono con un occhio, non dico cattivo ma un po' molesto, le immissioni economiche nel territorio. Grazie.
Grazie. Commissario Maresca Gambino.
Grazie Presidente. Allora, ho quattro domande. Una, Passo Morrego per consigliere delegato alle vallate. Passo Morrego, c'è un rio che sfocia sul torrente Secca. Su questo rio è stato fatto un intervento di bonifica a monte del rio, sotto il parcheggio dell'ITIP, che però non è stato risolutivo, perché lì c'è un problema di tombinatura. Quel rio esonda tutte le volte, creando dei grossi disagi. Non ci sono tantissime case, però ci sono un po' di residenti lì. So che la direzione opere idrauliche aveva in progettazione una risoluzione del problema, comprendere le tempistiche e le risorse che sono state stanziate. Poi, per la collega Ghio, aria sgambature cani. Lei durante lo scorso ciclo amministrativo ha fatto più volte richiesta di un'area sgambature cani ai parchi di Nervi, e in questi 6 mesi lei ha avuto modo di affrontare il problema e si è trovato una soluzione, visto che era uno dei principali problemi da lei affrontati da consigliera di opposizione. Poi sapere anche se, se ha un budget a disposizione per fare altre aree sgambature. Ovviamente quella sui parchi nervi è una domanda retorica, perché sappiamo che non si può fare sui parchi nervi un'area sgambatura, però trovare se, può, se riesce a trovare aree lì a nervi che possono essere idonee a un'area sgambatura. E come dicevo, se, c'è, se l'amministrazione ha messo un budget e le ha messe a disposizione un budget per poter creare nuove aree sgambature, perché poi a trovare l'area magari si può anche con un po' di fantasia trovarle, però poi se non, se non le si rendono idonee a essere un'area sgambatura, per esempio facendo arrivare l'acqua con la recinzione, con tutto quello che serve per renderlo idoneo, poco, poco si fa se non si hanno le risorse. Per quanto riguarda la copertura economica per la durata degli alpini, lei ha detto che c'era un'idea di 1 milione di euro più un altro milione della regione, che però adesso stanno vedendo i calcoli su quanto è l'impegno reale di spesa. Allora chiedo al sindaco se si prende l'impegno di mettere tutto quello che è necessario, perché al vice sindaco, non al sindaco, al vice sindaco, rispetto alla durata degli alpini ha già predisposto il fatto che ci sarà una necessità di circa 1 milione di euro per la copertura di questo evento. A posto. Mentre per quanto riguarda, voglio tornare al concerto di Olli, perché io ho fatto perché io per 3 anni ero presidente della commissione pubblico spettacolo, quindi so esattamente quali sono le problematiche del perché non si è fatto in questi anni un concerto allo stadio Ferrari. Se quando l'ho sentita la notizia che c'era il concerto, ho detto cavolo, la sindaca è veramente brava, cioè, voglio dire, per aver superato il merito di Gazzarelli. Ok. Cioè, veramente bravo, chi riesce a far fare il concerto allo stadio Ferrari alle condizioni attuali è veramente bravo, perché lì ci sono forse il minore dei problemi è quella di pubblica sicurezza, perché in realtà se si fa la partita allo stadio si può fare anche il concerto, non è quello il problema. Lì ci sono però un problema che è più che altro logistico, perché lì dentro, non potendo entrare i mezzi pesanti, diventa complicato l'allestimento del palco, e quindi il principale problema quando si è paventato, anche noi ci avevamo provato a far ripartire i concerti allo stadio, però la commissione pubblico spettacolo l'ha praticamente messa come impossibile. La commissione pubblico spettacolo non è, sono persone nominate dalla giunta, quindi sono tecnici che avevano dato come quasi impossibile allo stato attuale poter organizzare un evento come quello di un concerto all'interno dello stadio Ferraris. Mi chiedevo se è già stato fatto un passaggio preliminare con la commissione pubblico spettacolo, se è stato fatto un passaggio preliminare con la prefettura, e soprattutto se è stato fatto un passaggio con il gestore dello stadio, o semplicemente detto questo è il desidera, vogliamo fare il concerto di Olli, ma vediamo come farlo. Perché dal dichiararlo al farlo, ovvio che ci sono dei soggetti che sono extra comune, come ad esempio i componenti della commissione pubblico spettacolo, come quelli della prefettura, che comunque deve dare un nulla osta. E per molte delle esigenze un nulla osta in deroga alle norme, e un conto è darlo per la partita di Serie A, perché altrimenti non potrebbero iscriversi le squadre ai campionati di Serie B e Serie A se non avessero l'autorizzazione per fare la partita a Marassi, e quindi sarebbe un problema ben più grosso. Diverso è dare in deroga un'autorizzazione assumendosi delle responsabilità per un concerto che può essere fatto anche altro. Quindi chiedevo se, visto che il collega Bordiglia ha detto siete venduti l'orso, la pelle dell'orso prima di aver ammazzato l'orso, chiedo a voi se avete fatto un salto, avete buttato il cuore oltre l'ostacolo e se rischiate di cadere dalla staccia.
Va bene, commissario, bevi l'acqua.
Grazie Presidente, io ringrazio il Vice Sindaco invece che ringraziare voi, perché è qui dall'inizio del bilancio, quindi un ringraziamento lo faccio a lui. Allora, rispetto alle vostre relazioni faccio qualche domanda. Tanto la collega Canessa Cerchi ha fatto un'illustrazione per quanto riguarda la donata degli alpini, che comunque è un percorso che ne viene dalla scorsa amministrazione. Ci tengo a ringraziare la collega che siede vicino a me, perché ci ha creduto fortemente, come tutta l'amministrazione, a poter portare la donata a Genova, e quindi è stato un grande risultato che è stato conseguito da una volontà della precedente amministrazione. Questo è bene sottolinearlo, ma non per intascarsi i meriti, mettere bandierine e quant'altro, però è giusto ricordare quella che è stata la storia sul fatto che e perché la donata degli alpini ritorna a Genova, perché comunque ci sono state delle persone che ci hanno creduto fortemente. E però la donata l'abbiamo, una domanda che mi pongo e mi pongono anche i cittadini rispetto alle strutture che andranno ad ospitare gli alpini stessi. Quindi questa è una domanda che io le faccio, collega, rispetto alle strutture che andranno a ospitare, come il Comune di Genova si sta organizzando, in quale modo per poter arrivare a soddisfare tutte le domande che sono state fatte, perciò attraverso realtà come potrebbe essere Convention Bureau, piuttosto che comunque andando a identificare palestre sul territorio comunale e tante altre cose. Quindi su questo le chiedo se ci può dare qualche informazione. Per il collega Garzarelli, che le hanno già fatto tutte le domande un pochettino più rispetto a Capodanno, rispetto al concerto di Olli, invece io le faccio un altro tipo di domanda dal punto di vista politico, in quanto per quanto riguarda il Capodanno ci sono state tante riflessioni che sono state fatte da esponenti politici rispetto anche a il fatto che il Capodanno nell'unico evento a Piazza della Vittoria potesse in qualche modo vedere magari in uno scenario diverso, diversi esponenti hanno rappresentato che magari sarebbe stato meglio fare più eventi dislocati sul territorio cittadino invece che uno unico. Io le chiedo a livello politico invece come è stata presa la scelta di farne uno unico a discapito dei vari eventi diffusi sul territorio cittadino. Quindi, e rispetto anche a questo, se ci può dare magari qualche motivazione rispetto al fatto che è meglio così piuttosto che le altre idee non sono state accolte. Il collega Cabur ha fatto diversi esempi sulla sua delega, su quello che comunque ha comportato il lavoro che ha svolto sinora. Un aspetto che abbiamo già avuto occasione di confrontarci per quanto riguarda il mondo con ovviamente l'università, rispetto a nuovi studenti internazionali che scelgono Genova piuttosto che genovesi che invece vogliono andare all'estero per fare un'esperienza, no? Una mobilità che può essere una mobilità breve piuttosto che una mobilità lunga. Su questo ne ha parlato anche la collega Ghio per quanto riguarda giovani. Io credo invece che sia un aspetto che anche lei debba curare, perché comunque, e su questo le chiedo quali azioni ha intrapreso, perché comunque anche il fatto di poter attraverso le relazioni internazionali ampliare una strada che possa portare comunque a conoscere, magari prima ci sono diverse difficoltà che possono avere gli studenti che partono per un paese terzo, quindi magari in quale modo il Comune di Genova può dare una mano con appunto accordi di cooperazione internazionale attraverso ambasciate, consolati e quant'altro presenti a Genova e non solo. La collega Ghio, quindi passo a lei, collega, è stata fatta la domanda delle aree sgambatura nei municipi. Le aree sgambatura è un argomento che è stato dibattuto tanto, spesso sono delle realtà che anche in passato è stato detto sono afferenti al municipio, quindi noi partiamo da un dato, poi possiamo andare ad analizzare, io non mi nascondo, quando c'è da dire qualcosa io penso di averlo già dimostrato, senza problemi possiamo andare ad analizzare le risorse economiche che sono state destinate in passato. In questo momento però io le chiedo in che modo lei si sia impegnata con il vice sindaco Terrile, che in questo momento sta parlando col collega Marangoni, per quanto riguarda le aree sgambatura cani, ovvero è andata a battere cassa al vice sindaco per dire servono le risorse economiche per fare le aree sgambatura cani, per favore stanzia i fondi. Questo è stato fatto? Se sì, quanto ammontano questi soldi? Pertanto è un assist che le do, perché è giusto che il vice sindaco su questo intervenga e, come si dice dalle mie parti, cacci fuori il grano per fare le aree sgambature cani. Quindi su questo glielo dico a lei, collega. E, scusi collega Ghio, un attimo solo, se no interrompo il minutaggio. No, che, oh, ecco. Invece non ho capito il passaggio che ha fatto, perché è interessante, sul gattile, quando ha detto che il gattile è preso in mano dal canile di Montecontessa. E su questo, visto che abbiamo avuto occasione di interfacciarci, di relazionarci per quanto riguardava il bando, quindi volevo un attimo capire se nella sua idea futura, negli anni a venire, anche per quanto riguarda i prossimi bandi, quant'altro, c'è un'idea rispetto a questa presa in carico da parte del canile della realtà gattile. Quindi questa può essere anche perché poi può essere sviluppata, possono pervenire anche da parte nostra eventualmente delle idee, delle istanze e quant'altro. Gli ultimi 2 minuti e 40 secondi, collega Vassallo, che vabbè, ha fatto un'illustrazione rispetto alle vallate cittadine, ovviamente tanti punti li condivido su quelle che sono le realtà delle vallate cittadine. Ha parlato della questione di Passo dei Barabini, che è l'unico intervento che abbiamo sulla Valpolcevera per quanto riguarda certe tipologie di intervento, che anche lì è un intervento che parte da distante, se lo ricorderà il collega Picciocchi, e anche tutto il lavoro che è stato fatto di relazioni con e confronti con realtà Sogegros, che comunque ha messo a posto buona parte di Passo dei Barabini di consolidamento per quanto riguarda le lavorazioni della piastra logistica sotto, vengono comunque sono stati comunque portati avanti dagli uffici, che ringrazio anche per il grande lavoro che hanno fatto. Prati Casarile, sì, è un intervento di cui abbiamo avuto occasione lo scorso mandato di confrontarci, anche perché ci fu una mozione dell'attuale presidente del Consiglio Comunale Villa su Prati Casarile che venne votata, e quindi fa piacere che stia andata avanti questa cosa. Però riprendo il discorso di questa mattina per quanto riguarda l'intervento della Valvarenna, che non si trova più a Triennale, le chiedo di poter confrontarsi per far sì che il titolo a Triennale sulla frana in Valvarenna Rama Spessa possa ritrovato all'interno del piano triennale. Via Terpi, ci tengo a parlare un attimo di Via Terpi, perché Via Terpi fu una scelta che avvenne dopo una situazione mezzo alluvionale, per cui ci fu una sommorgenza, pertanto il primo intervento venne fatto in sommorgenza, e su questo se lo ricorderà bene anche il collega Picciocchi, perché ci eravamo confrontati tanto per quanto riguarda la situazione, anche di poter dare un seguito a quella calamità che portò a quella frana in Via Terpi, nello spirito che diceva lei, pertanto non soltanto intervento, ma l'intervento che possa portare a una rigenerazione, così come sarà Via Fea, ma Via Fea è un parco geotecnico, come lo dovrebbe essere anche il parco di Via San Quirico adiacente all'IT, di cui abbiamo parlato l'ultima volta in consiglio comunale e che non è a triennale, pertanto le chiedo la possibilità di interfacciarsi con l'assessore Ferrante per farlo inserire. Grazie, grazie Presidente.
Grazie. Commissario Falcone.
Grazie Presidente. Allora io parto con i ringraziamenti dal sindaco che vi ha conferito le deleghe, quindi come dire, senza quell'atto voi qua non sareste oggi a... Non sareste diciamo a relazionarci. Poi ringrazio il vice sindaco perché come dire, non vi ha interrotto per niente, quindi ci ha permesso di ascoltare con calma, in maniera pacata. Io non so se posso fare una proposta, cioè gli diamo una delega intera perché probabilmente gli assessori titolari come dire, ci fanno un po' alzare il clima. Vabbè, detto questo, grazie per le relazioni puntuali. Partirei dagli alpini. Adunate, una sola domanda, una semplice domanda, tanto voglio dire, è un argomento che conosciamo, Genova lo conosce già, li ha ospitati, per cui mi domando e le domando, le zone dove transiteranno sono state verificate anche dal punto di vista di accessibilità? Perché ci sono alcuni, diciamo fra virgolette, militari alpini che potrebbero incontrare qualche barriera, diciamo, architettonica. Sicuramente, non dico nella zona dove sfileranno, perché sicuramente lì siamo a posto, ma magari dove alloggeranno, dove si fermeranno, dove ci sono le zone che poi usufruiranno per le attività di quei giorni. Per quanto riguarda il commissario che si occupa dei grandi eventi, visto la richiesta, io mi ricordo l'annuncio di Olli per il concerto che ha detto che addirittura ne farà più di uno per quanto riguarda. Ecco, volevo capire, è arrivata altra richiesta, perché lo stadio di Marassi in passato ha ospitato altri concerti con altre situazioni, quindi vista questa pubblicità che è stata fatta da Olli, se c'è qualche altra richiesta di concerto, non so, era una cosa da sapere. Per quanto riguarda il consigliere Cabur, bene il lavoro, il commissario Picciocchi e Maresca come dire, sottolineavano l'importanza di non mollare alcuni accordi, quindi su questo io le chiedo se ha già l'idea, se ci sono, non so, mi permetto di dire, dei gemellaggi da rinnovare e quindi se c'è qualcosa di più urgente rispetto ad altri. Per quanto riguarda invece le vallate, caro consigliere, le volevo chiedere come intende sfruttare le commissioni, cioè visto che lei ci ha illustrato. Intende per esempio fare qualche sopralluogo andando sul posto a verificare, cosa che con la delega delle vallate diciamo in precedenza non c'era stata. E poi passando alla delega degli animali, una domanda puntuale, il commissario Gambino ha fatto una precisazione che anche io in capigruppo avevo detto, sicuramente all'elenco delle cose che non andavano, che andavano risolte, quindi ha una buona base di partenza delle cose, diciamo, da fare. Secondo me mezzo lavoro, stando all'opposizione, ce l'ha già pronto per quanto riguarda la salute degli animali, per cui sicuramente saremo lì a concentrarci su altro. Ma siccome domenica sono andato alla messa dove c'era un coro alpino sotto la cripta, c'è stato, diciamo, una persona che al di là di tutto si è avvicinata facendomi presente l'attuale difficoltà del riscaldamento del canile. Quindi io su questo le chiedevo un ragguaglio veloce e anticipo che ci sarà un mio ordine del giorno al bilancio per quanto riguarda il riscaldamento, per cercare di capire se è risolvibile, ma se è risolvibile in tempi stretti, perché l'inverno incombe. E io sinceramente ho capito la gravità, ho capito la necessità, ma non ho capito a che punto siamo, cosa effettivamente c'è da fare, cosa è successo, cosa cosa bisogna, diciamo, fare. Quindi questa è la domanda. Grazie.
Risponderà la consigliera Ghio. Va Calebri.
Intanto per ringraziare i consiglieri delegati per il lavoro che svolgono, perché lo sono stato anch'io e so che è sicuramente impegnativo e molto spesso anche sotto traccia, però vi ringrazio davvero per quanto fate. Ho tre domande, mi perdoneranno i colleghi che non coinvolgerò, ma anche visto l'ora penso sia importante essere sintetici. Allora, la prima è per la consigliera Canessa Cerchi. Allora, ovviamente la manifestazione è molto importante, di rilevanza nazionale. Io ho avuto la fortuna di partecipare, diciamo, come cittadino all'ultima che è stata organizzata a Genova. Sicuramente mi è rimasta impressa nella memoria perché era veramente una grandissima festa e delle belle giornate vissute con persone che avevo avuto anche l'opportunità di poter conoscere. E volevo però, mi ricordo anche la massa di persone che erano arrivate, giustamente, e volevo chiedere come verrà gestito il recupero dei rifiuti e la pulizia durante l'evento, anche visto il numero di persone che arriveranno a Genova, e se ci sarà stanziata una somma extra per AMIU. Gli extra costi. La seconda invece per il consigliere delegato Garzarelli, il concerto di Capodanno sarà aperto da Chiamami Faro, sicuramente una figlia d'arte, nel senso non musicale ma figlia di un parlamentare del Partito Democratico, ma questo non vuol dire nulla perché sarà un ottimo artista, non c'entra nulla, lo dicevo così. Vorrei sapere però se c'è un compenso per questa persona e se non fosse magari... sarebbe stato meglio puntare su un cantante locale, visto anche i cantanti genovesi che dovrebbero essere lanciati nel mondo dello spettacolo. Poi l'ultima domanda per la consigliera Ghio, è sempre stata molto battagliera sulle aree canine, come diceva prima il consigliere Gambino. Volevo sapere quante aree canine avremo alla fine, al termine del suo mandato. Grazie.
Grazie, consigliera Bordilli.
Al consigliere Vassallo, per quanto riguarda la Via dei Filtri, è un intervento che è stato spostato dal 2025 al 2027, quindi una scelta politica importante, probabilmente fatta più da parte dell'assessore Ferrante che sua. Però su questo volevo un po' comprendere la sua posizione e, come dire, siamo a disposizione per capire come fare per poter modificare questa scelta che trovo sicuramente un po' così in controtendenza rispetto a un lavoro fatto sulle vallate e a una logica anche di valorizzazione anche policentrica della nostra città. Grazie.
Falcone aveva ancora. Dica.
Grazie. Commissaria Ghio, per quanto riguarda le adozioni, al di là della campagna pubblicitaria, ha in mente di creare, come si dice, convenzioni, quindi incentivi per l'adozione, convenzione magari con veterinari, con punti d'appoggio per cercare di aiutare chi adotterà nella gestione dell'animale adottato. Grazie.
Commissario Chiarotti.
Guardate, semplicemente, so che l'ora è tardi, ma mi sembrava giusto ringraziarli. Perché so che hanno fatto un lavoro immenso e io mi congratulo anche con la parte della minoranza, perché hanno capito, lo sforzo l'hanno reputato i colleghi e il dialogo è stato particolarmente costruttivo nel confronto. Quindi davvero grazie colleghi e continuate così. So che ci sono delle cose un po' più, diciamo, complicate, altre un po' meno, ma era semplicemente per dirvi che a nome mio, ma penso di parlare a nome di tutta la maggioranza, è giusto riconoscervi l'impegno che avete messo anche nonostante le difficoltà in questi mesi, e continuate così. Grazie ragazzi.
Grazie consigliere Chiarotti, credo che tutti siamo d'accordo su questo. Consigliera Canessa per le risposte.
Okay. Scusa. L'ora è tarda, siamo tutti stanchi. Allora, cercherò di essere più rapida possibile e scusate, magari rispondo a una stessa cioè rispondendo a più domande con uno stesso intervento, poi se mi perdo qualcosa mi correggete. Allora, innanzitutto le domande del commissario Picciocchi. Allora, come affrontiamo la nostra delega non essendo in giunta? Rispondo per me, devo essere onesta, e, cioè, è una cosa che mi sono anche interrogata. Però nel corso dei mesi su questo il mio rapporto diretto anche con la sindaca fa in modo anche di svolgere le mie funzioni in maniera molto più rapida e più diretta. Ovvio che c'è un costante dialogo con lei sulla gestione della donata e tutti i vari aspetti. E poi mi interfaccio con i diversi assessori per quanto riguarda le loro deleghe. Infatti abbiamo fatto diversi incontri anche con le direzioni anche in forme, diciamo, in geometrie variabili. Per quanto riguarda il budget, allora, come è stato detto, cioè nel senso che è stato indicato, era quindi anche un impegno che avevate preso voi come precedente amministrazione tramite una lettera, c'era stato proprio definito il fatto di stanziare indicativamente 1 milione, nel quale veniva quantificato con costi diretti e indiretti. Cosa significa costi indiretti? Naturalmente il Comune di Genova, io adesso non sono più qua agli uffici, ma li ringrazio, quelli dei grandi eventi della comunicazione, perché stanno facendo un lavoro gigantesco. Questo cosa vuol dire? Che l'impegno del Comune di Genova rispetto anche alle altre istituzioni, come può essere quello di Regione Liguria, adesso mi faccio un esempio, Camera di Commercio, ha anche una, diciamo, delle deleghe molto, cioè dei ruoli organizzativi all'interno della donata molto operativi. Quindi è anche una questione di individuazione delle aree, della gestione del servizio, della gestione degli spazi e della gestione anche eventualmente della sicurezza e della pulizia. Faccio una nota, naturalmente gli alpini hanno, perché noi poi andremo, diciamo, a siglare un accordo con loro nel quale naturalmente loro si impegnano, e questo è sempre stato fatto, è stato detto anche in precedentemente, che loro si sono impegnati ad utilizzare i luoghi che noi gli diamo a disposizione come Comune di Genova e naturalmente a rilasciarli nelle stesse condizioni. In eventualmente se ci fossero qualche tipo di problema, loro naturalmente corrispondono per i danni. Questo è scritto all'interno proprio di un protocollo, di un accordo che viene siglato. Lo fanno con noi, lo fanno, è standard con tutte le altre con tutti gli altri comuni nel quale hanno svolto la donata. E quindi questo cosa vuol dire? Quindi una volta quantificato l'importo, diciamo, dei costi indiretti, quindi quello che corrisponde anche il lavoro del Comune di Genova, delle partecipate, degli uffici, che non c'è soltanto, poi non ci sarà soltanto la direzione dei grandi eventi coinvolta, perché come ho detto prima parliamo di protezione civile, parliamo di mobilità, parliamo di polizia locale, a quel punto andiamo a corrispondere l'importo diretto. Tutto questo, costruzione del budget, noi ci siamo dati come tempistica insieme al vice sindaco, come tempistica entro il mese di febbraio. Questa è la nostra tempistica che ci siamo dati, anche perché poi dopo si dovrà assolutamente correre. Ringrazio comunque il commissario Picciocchi, ha detto una cosa giusta, quindi anche un interessamento e un'interlocuzione per quanto riguarda le autostrade. L'abbiamo menzionato in una delle ultime riunioni che abbiamo fatto proprio anche con la stessa associazione Alpini, perché abbiamo la questione del TPL nostro di MT, la questione di Trenitalia, che quindi delle ferrovie, che quindi stiamo interloquendo anche con la regione, e poi sicuramente una volta fatto tutto il piano della mobilità sarà importante anche parlare e coinvolgere autostrade.
avvenente le associazioni genovesi da metterle in contatto? Allora, abbiamo, è già andato via, ma rispondiamo lo stesso. Allora, i CIV li abbiamo già incontrati, come ho detto prima, il 12 di novembre. Abbiamo fatto una riunione, diciamo, promossa con la Camera di Commercio e Convention Bureau, nel quale abbiamo radunato diverse, i presidenti dei CIV, gli albergatori, anche alcune associazioni di trasporto, e l'abbiamo già iniziato a fare un primo incontro per, diciamo, di avvicinamento alla durata, e siamo rimasti anche con l'intento che mano a mano li avremo riaggiornati, diciamo, con la stessa formula. E quindi questo cosa vuol dire? Sia anche le associazioni del territorio e il coinvolgimento delle proloco. Abbiamo pensato sì a un coinvolgimento delle associazioni del territorio, ma prima di coinvolgerle, quindi capire anche un po' la meccanica di coinvolgimento delle associazioni, è necessario sapere esattamente la distribuzione territoriale che avranno gli alpini. Perché vedete, il Comune di Genova ha fatto un lavoro, gli uffici hanno fatto, come dicevo prima, un lavoro gigantesco nella mappatura di tutti gli spazi che potessero essere messi a disposizione. Abbiamo fatto anche dei sopralluoghi durante tutto agosto, insieme anche con la partecipazione di alcuni rappresentanti dei municipi, e abbiamo fatto un sopralluogo sulle palestre, abbiamo fatto un sopralluogo anche su alcuni campi sportivi e anche su determinate aree. Abbiamo incontrato anche l'assessore e gli uffici del patrimonio per tutta una serie di aree. Queste aree, poi queste, diciamo, zone individuate nel quale sono state mappate nel minimo dettaglio anche per rispondere al commissario Falcone, per rispondere al commissario Falcone, noi sono state tutte mappate. Quindi cosa vuol dire? Che anche dove ci sono determinati tipi di barriere architettoniche, loro sanno esattamente quello che, diciamo, il gruppo alpino che ci può andare con quale specificità, anche perché loro poi dicono esattamente, poi sono organizzati tutti in gruppi e in sezione, e loro dicono esattamente quello di cui hanno bisogno, come arrivano. Questo ci permette quindi di avere una sorta di mappatura generale e sapere, come dicevo, indicativamente dove sono distribuiti, e sulla base di quello, a quel punto, perché adesso le assegnazioni stanno andando avanti, riusciremo anche a coinvolgere il tessuto del cittadino. Per quanto riguarda, poi hanno fatto anche la domanda specifica sulle proloco, il consorzio proloco l'ho incontrato, io gli ho dato anche la disponibilità, hanno incontrato poi sempre gli alpini, e so che adesso stanno svolgendo le interlocuzioni per capire dove ci fosse la necessità, loro possono ovviamente intervenire. Ma come detto, questo poi è un lavoro tutto che viene fatto post, perché finché non abbiamo tutta la situazione chiara di dove e come sono distribuiti, allora a quel punto non possiamo attivare, diciamo, pre quello che deve essere fatto. Quindi è un lavoro che faremo successivamente. Maresca, manifestazione, personaggi storici. Allora, il programma, diciamo, di tutto quello che viene svolto culturalmente da parte degli alpini è in fase di definizione. Noi naturalmente, come Comune di Genova, compartecipiamo, poi la direzione della programmazione ce l'ha l'Associazione Nazionale Alpini. In questo momento è ancora in fase di definizione, e abbiamo nel mese di gennaio, esattamente non so quando, perché comunque abbiamo già iniziato a scadenziare tutti gli incontri, un incontro con l'assessore Montanari, quindi anche con la direzione del cultura, per diciamo iniziare anche a mettere a sistema quindi la programmazione degli alpini, quello e le indicazioni indicazioni, diciamo, del Comune di Genova, e soprattutto quali possono essere i percorsi culturali da valorizzare, come dicevo precedentemente nella presentazione, nella guida alla manifestazione. Gandino, spero di aver risposto alla sua domanda. Bevi l'acqua, sì, naturalmente la delega, c'è stato un impegno della precedente amministrazione per portare la 97esima adunata. Voglio anche però dire e sottolineare questo aspetto, perché la mia delega, cioè la delega alla adunata, la creazione di una delega alla adunata, vuol dire che naturalmente il riconoscimento da parte della giunta e della sindaca di un'importanza di un evento strategico c'è, se no altrimenti io la dico anche un po' male, la l'avrebbero lasciata a Garzarelli, insieme a tutto il resto che deve fare, lui. E invece, nel senso, gli è stata dedicata una delega ad hoc in modo tale che io potessi anche come consigliera delegata dedicarmi solo a questo. E quali sono le strutture quindi che andranno ad ospitare? Un po' risposto prima, quindi ci sono le palestre, ci sono dei campi sportivi, ci saranno dei piazzali lì dove arriveranno anche i camper, sono già stati inseriti all'interno delle mappature tutto il waterfront con il quale lo Jean Nouvel, e a mano stanno andando in assegnazione. Quindi al momento tutto quello che c'era a Genova da mappare per la disponibilità, da dare la disponibilità, l'abbiamo fatto. Poi andremo a consuntivo di quello che verrà occupato. Falcone mi sembra di aver risposto, e Vaccalebre mi sembra anche di aver risposto sulla questione di Amo, quindi io direi che concludo qua. Grazie.
Grazie. Garzarelli.
Grazie Presidente. Allora, le domande erano un attimo abbastanza numerose. Secondo me si è persi un attimo il punto per quanto riguarda il concerto di Ole allo stadio, nel senso che io ho premesso inizialmente nella mia relazione proprio il fatto di cui non volevo prendermi alcun tipo di merito laddove non lo avessi e laddove anche la stessa amministrazione poi lo avesse parzialmente, nel senso che è comunque un concerto privato, cioè l'organizzazione e l'organizzatore è un soggetto privato, quindi è in carico a loro anche tutta quella parte che giustamente sollevava il commissario Gambino, quindi spero che poi di poterle rispondere, nel senso che è in carico al soggetto privato, all'ente organizzatore. Il motivo per cui giustamente lei diceva non si facevano i concerti, ed è quello il motivo per cui c'è sempre il problema dello spostamento e della costruzione dell'impianto, è quello che comporta gli oneri maggiori per gli eventi stessi, ed è il motivo per cui tre quarti degli organizzatori di eventi poi desistono dal volerlo fare l'evento lì, perché obiettivamente ha dei costi che non comporterebbe poi un guadagno naturalmente per tutto il management e l'artista stesso, che poi obiettivamente nel 2025 sappiamo tutti che guadagnano comunque tramite i concerti, tramite i propri live, quindi quella è la difficoltà. Domanda da parte del consigliere Bevilacqua: perché evento unico? Ora, lungi da me rientrare in discussioni con la commissaria Bordilli, che ci hanno già visto ampiamente dibattere anche in televisione. Grazie. Allora, in realtà la scelta era, e questo lo sappiamo tutti, far sì che ci fosse un evento, un grande evento a Genova per il concerto di Capodanno, e noi l'abbiamo ritenuto fosse essere un evento unico. Poi, come logico, si deve mediare tra quelle che possono essere varie idee di tipologie di eventi. Nel caso del Capodanno si è voluto comunque fare in modo che ci fosse un evento di risonanza nazionale, perché obiettivamente questo è, per quanto riguarda, secondo me, un concerto molto bello che poi potrebbe tranquillamente essere, anzi non tranquillo, è potrebbe vantare un pubblico molto eterogeneo, perché è strutturato con artisti differenti, con generi differenti. Rispondo alla domanda del commissario, aspetti, perché poi se si ritiene esaustiva la risposta, se no posso continuare, perché non vorrei entrare nelle polemiche comune, regione, sono già stati fatti 54, sono già state fatte date risposte e tutto, quindi si è deciso con un budget che per alcuni può essere ritenuto inferiore o maggiore, in realtà, ora poi veramente lungi da me fare polemiche, 740.000 euro a fronte di 1,5 milioni degli anni scorsi, ma perché c'era anche il contributo di regione, punto. Abbiamo quindi voluto fare un evento unico di risonanza nazionale. Sul farlo su posti più disparati, allora, in realtà il Capodanno diffuso, come ho già avuto modo di dire e ribadire anche a diversi colleghi, io stesso ero uno che credeva nel Capodanno diffuso e penso ancora che in realtà si debba puntare su eventi diffusi, ed è come ho detto precedentemente nella relazione, si faranno eventi diffusi a Genova nel prossimo anno, con modalità che naturalmente devono essere però attinenti a quella che la normativa adesso richiede, perché da Torino 2017 la sicurezza volenti e nolenti, dalla finale Champions League, dove sono stati tutta una serie di disordini a Torino, si è incrementata tutta una serie di procedure di sicurezza, sono aumentate, quindi c'è una difficoltà maggiore nel fare degli eventi diffusi. Questo non toglie che si possano tranquillamente provare a fare anche in contesti e modalità differenti rispetto a quelli, rispetto a quello come era nel passato. È comunque mia intenzione, e direi anche da parte di tutta la Giunta, fare in modo che Genova possa garantire sempre eventi di livello di qualsiasi tipo, musicale, culturale, teatrale, proprio perché si vuol dare la possibilità, per carità, ai grandi di crescere e di fare i loro grandi eventi, ma allo stesso tempo fare in modo che tutti possano avere la possibilità di esprimere, come dicevo proprio poc'anzi, la propria arte in questa città. Un grande evento bisogna anche iniziare a rivederlo, nel senso che fa da traino proprio su quello. Quindi, perché concerto di Holly, perché un capodanno di questo tipo, con queste tipologie di artisti, è innegabile che servano a essere e a funzionare proprio per ricreare quella pill sulla città che era uscita da tutta una serie di eventi nazionali e internazionali. Spero di aver risposto alla sua domanda. Perché Chiamami Faro? La domanda del consigliere Vacalebre. Allora, in realtà l'artista Chiamami Faro, di cui noi siamo contenti che venga a suonare, è un artista emergente, e come le dicevo, suona sempre nell'apertura dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari. La scelta anche in questo caso non è una scelta, cioè non sono io che dico voglio lei, voglio lui. Naturalmente c'è un bando, si vince il bando sulla base dei contratti che poi si producono, ci sono tutta una serie di componenti artistiche dove vengono definite tutta una serie poi di artisti che suoneranno. Oltre a Chiamami Faro però, se vuole venire Vacalebre, perché dopo la mezzanotte ci saranno ben 4 DJ, DJ di elettronica genovesi, bravissimi, no adesso battute a parte, sono veramente bravissimi e suonano nei migliori club d'Italia e di Ibiza, quindi io sono contentissimo che invece dei ragazzi di Genova possano suonare nella propria città nell'evento che volenti o nolenti è il principale dell'anno. Sponsor, per quanto riguarda gli sponsor, allora mi ero segnato la domanda da parte del consigliere Picciocchi e della consigliera Bordilli, corretto o giusto? Allora, per quanto riguarda il main sponsor sarà Pulsi, il marchio Axpo, poi avremo per tutta la parte food and beverage gruppo Timossi e Mog, Fedesign e Grondona al momento. Su tutta la parte che giustamente ora mi conceda una piccola polemica con il commissario Picciocchi, ma che vuole veramente essere politica, mettiamola così. Quello che riguarda il food and beverage è tutto pagato dallo sponsor, è tutto dagli sponsor, e cosa che non accadeva gli anni scorsi. E, questo devo dirlo, nel senso che abbiamo voluto fare in modo che tutto venisse pagato dallo sponsor. Mi sembra di aver risposto a tutte le vostre domande, non so se vi ho lasciato qualcosa. Sono ancora in fase di contrattualizzazione, mi sembra di essere stato il più trasparente possibile quest'oggi, nel senso, non mi sottraggo a alcun tipo di domanda. Le ho appena risposto su Holly del... No, ci sono parecchie richieste, ma come dicevo al commissario Gambino, il problema ancora allo stato attuale per una città come Genova è il fatto che un concerto allo stadio comporta un raddoppio dei costi proprio di personale, perché non possono entrare dentro lo stadio e costruire il palco. Okay. Ok, poi direi che mi sembra di aver risposto a tutte le vostre domande, comunque sono ancora a disposizione. Grazie.
Grazie consigliere Garzarelli. Cabur, non vedo Ghio.
Grazie. Va, intanto grazie ai colleghi e le colleghe per le domande. Parto in ordine delle domande arrivate, vadendo al collega Picciocchi, anzi condivido quello che ha detto rispetto all'attenzione che bisogna prestare ad alcune aree del mondo dove noi possiamo certamente trovare, come dire, anzi costruire prospettive, e quella del sud-est asiatico assolutamente c'è un'attenzione, tant'è che si portano avanti alcune, diciamo, relazioni con la Corea, Cina, Vietnam, eccetera, quelle che ha nominato, tant'è che domani ci sarà un incontro con una delegazione della Corea. Quindi assolutamente sì, aggiungo e ribadisco quello che ha detto lei, nel senso le prospettive sono notevoli, in realtà sono prospettive da costruirsi sempre mantenendo come dire, una visione di sistema città. Questo è stata anche una delle richieste in qualche maniera condivise con alcuni stakeholder locali, a partire dall'Università di Genova, per esempio. Quindi assolutamente sono d'accordo, motivo per cui nella mia relazione ho subito aperto dicendo che comunque è un lavoro che si porta avanti, quindi si raccoglie e si capitalizza quello che è stato fatto prima. Detto questo, concordo anche sulla lettura di dover in qualche maniera consolidare un altro tipo di approccio culturale sul tema della cooperazione, perché spesso la cooperazione è percepita come un'azione, chiamiamola, al di fuori, che in qualche maniera ha impatto, anzi ha quasi nulla come impatto sul territorio e che va tutto fuori. Invece la cooperazione segue, come dire, una sorta di traiettoria boomerang, nel senso che parte dal territorio e può certamente tornare sul territorio. Su questo, tra l'altro, lavoreremo con le organizzazioni non governative e con quelle organizzazioni che fanno cooperazione diffusa, anche per fare sensibilizzazione e promozione del concetto di cooperazione sul territorio. Rispondo alla domanda del collega avvenente, che non vedo più, però dico che intanto ho scoperto che il collega è autore di romanzi che toccano il tema, come dire, della storia, del collegamento della storia genovese con la parte del sud del Mediterraneo. L'ho scoperto durante un colloquio con una delegazione, quindi assolutamente poi avrò modo di parlarne e raccogliere, come dire, la sua disponibilità anche su questa parte qua, per cui assolutamente si sta lavorando sulla valorizzazione della storia dei tabarchini, come dire, genovesi in Tunisia. La domanda del collega Maresca sulla questione di Tangeri, intanto chiarisco che in realtà noi non abbiamo un gemellaggio, ma abbiamo un accordo di amicizia che trasformeremo in gemellaggio, tant'è che mi sono già, come dire, messo in accordo, ho preso già contatto con la segreteria, quindi il gabinetto del sindaco di Tangeri, col quale chiaramente ci vedremo prossimamente, e assolutamente concordo sul fatto che è una di quelle città, uno di quei paesi con cui mantenere rapporti. Diciamo che nel consolidare il rapporto con questa città o con possibili altre città sempre del nostro paese, in realtà sto anche coinvolgendo le autorità consolari presenti sul territorio, quindi c'è una disponibilità in questo senso anche di accompagnare il lavoro che facciamo come comune, cercando anche di supportare quello che stanno già facendo alcune società genovesi. Basti pensare a GNV, per esempio, o all'autorità portuale, Spediporto, che chiaramente hanno certamente interesse ad essere, come dire, supportati nella relazione con il Marocco in particolare. Per quanto riguarda la domanda del collega Bevilacqua, questo è un tema coaffrontato con la prorettrice, la professoressa Dameri, e assolutamente abbiamo ragionato e certamente ragioneremo sulle azioni da porsi in essere per implementare così l'attrattività verso della nostra città nei confronti di studenti internazionali. Abbiamo in qualche maniera intanto condiviso alcune semplici iniziative che devono però partire da un lavoro, come dire, coordinato e sinergico. Assolutamente ci vuole una strategia congiunta che veda l'Università di Genova e il Comune e altri partner, di cercare in qualche maniera anche di evitare quello che a volte succede, che sto notando che è successo, ma una volta sola, devo essere sincero, quelle che possono essere definite delle missioni improvvisate, cioè il fatto di essere coinvolti all'ultimo. Invece bisogna costruirle le missioni perché si riesca a presentarsi come sistema città agli altri paesi o agli altri comuni in questo caso. Così come do qualche dato che ha stupito anche me quando l'ho sentito, raccontato dalla professoressa Dameri. Fate conto che in realtà l'interessamento verso l'Università di Genova parte al di fuori, come dire, degli stati, dello Stato italiano. Il numero è di 30.000 persone che in qualche maniera avrebbero interesse a venire a Genova. Di queste 30.000, solo 3.000 sono quelle, come dire, che possono essere, rientrano nei requisiti, possono essere accettate, ma di queste 3.000 solo 500 persone finalizzano l'iscrizione. Questo, diciamo, questa difficoltà in realtà nasce anche, come dire, da una serie di servizi che in qualche maniera non sono del tutto coordinati o non rispondono a quelle che sono le esigenze magari richieste dagli studenti. Quindi si dovrebbe in qualche maniera lavorare anche sull'integrazione dei diversi servizi per rendere la nostra città la più attrattiva possibile. Così come chiaramente cercare di interloquire meglio e in maniera più strategica con le autorità consolari per creare corridoi per gli studenti e così via. Quindi assolutamente si sta lavorando a questo, si sta cercando anche di capire in che maniera il piano Mattei può in qualche maniera può essere, diciamo, il canale per noi per implementare, come dire, la nostra presenza e l'internazionalizzazione della nostra città al di fuori. E chiudo rispondendo al collega Falcone sui gemellaggi. Dicevo, stiamo riprendendo dei gemellaggi che sono quelli, diciamo, storici. Stamattina abbiamo incontrato una delegazione di Columbus, quindi Ohio, e con loro abbiamo discusso sull'implementare, diciamo, il rapporto che dura da 70 anni. Con stamattina ero presente sia io che la collega l'assessora Bruzzone, perché uno dei temi di interesse anche per la delegazione era quello sull'educazione e sul come implementare lo scambio anche fra scuole e modelli. Quindi assolutamente si sta lavorando su dei gemellaggi che sono già diciamo consolidati nel tempo, ma anche di portarne alcuni nuovi. E nell'attività, come dire, di diplomazia istituzionale abbiamo avuto anche qualche disponibilità nuova di qualche paese o qualche città, e cito l'ultimo, quello giapponese, diciamo, dove ho incontrato l'ambasciatore giapponese, si è ragionato su un gemellaggio con una città, come dire, conforme nel suo profilo a quello che è, diciamo, le caratteristiche genovesi. Quindi questo è uno dei tanti, per cui assolutamente si lavorerà su e si sta lavorando su questo. Spero di aver dato, come dire, tutte le risposte.
Grazie, consigliere Aghio.
Alla velocità della luce, allora consigliere Picciocchi, così poi può andarsene. Mi chiedeva quali sono le azioni prioritarie sulle politiche del cibo. Allora, il primo step è dare uno scheletro, perché quello che è fallito del tavolo precedente è che non c'era una struttura solida, quindi tutti i tavoli che si erano andati a costituire, nonostante la volontà poi dei partecipanti, non avevano degli obiettivi chiari. Quindi andare a costruire uno scheletro che sia forte, per quello si stanno studiando le delibere delle altre città. Sicuramente le mappature sono fondamentali per capire quali sono gli interlocutori nella città e come coinvolgerli. E poi ci sono delle priorità, sicuramente quando parliamo di politiche alimentari, se l'accesso al cibo e la povertà alimentare deve essere la priorità, perché sappiamo che è leggermente socialmente più impattante rispetto a quello che può essere la valorizzazione dei prodotti, che è importante, però ci sono delle priorità. Quindi, per risponderle concretamente, il 2026 servirà per costituire questo scheletro e seguirà poi la delibera di cui parlavo prima. Vaca Lebre, non vedo più, sì, è là. Quante aree canine il più possibile? Così rispondo anche a chi mi chiedeva Bevilacqua, quanti fondi l'assessore al bilancio può mettere sui municipi per le aree cani. Sicuramente partire con un'area cane nel 2026, rifacendo la mappatura della delibera di cui si parlava prima con la consigliera Bordilli e capendo quali sono i dati aggiornati ad oggi, perché di quelli esistenti non sono verificati, nel senso che alcune poi, ad esempio Villa Gruber, è stata chiusa perché ci sono dei lavori in corso. Quindi andare a definire le priorità per quartieri, però dare un budget ad ogni municipio potrebbe essere, e lo stavamo contrattando, 2000. No, già nel 2025, per il 2026. Sono stanziati da qui a pochissimo. Saranno stanziati. Saranno stanziati. Io le prometto, insieme all'assessore al bilancio, che saranno stanziati. Budget, lo faccio, firmiamo un ODG di consiglio comunale, una delibera di consiglio. Consigliera Bordilli mi chiedeva per l'ampliamento del canile che ha già approfondito stamattina e sulle aree cani, mi ricorda sulle aree cani sarà sempre la quantità di aree cani? Ok, era un riferimento, non una domanda. Avvenente non lo vedo più, quindi evito di dilungarmi, ma riesca neanche. Falcone, riscaldamento, sì, ho fatto una battuta alla fine del suo intervento perché consigliere Falcone forse si è distratto, ma ho fatto una relazione in apertura su quello che è il riscaldamento, è una priorità e l'affronteremo, io spero, entro il giorno di Natale, perché abbiamo già un budget per ampliare quelle che sono adesso coperte, sono le stecche 1, 2, 3 e restano fuori tutta la parte del canile sanitario che comunque stanno, dicevo prima il verbo genovese, tapullando, però è assolutamente corretto con questi 60.000 euro che sono un costo in avanzo riuscire a coprire. Stiamo aspettando il progetto, io ogni giorno sollecito perché il progetto mi venga consegnato per poi stanziarli, ma sono già una priorità, quindi se lei volesse fare l'ordine del giorno a bilancio io glielo sottoscrivo. Gambino, area cani, parchi di nervi. Allora, come lei sa, ho apprezzato molto la frecciatina, i parchi storici sono un capitolo sulle aree di sgambatura abbastanza delicato perché abbiamo un regolamento che di fatto limita molto l'inserimento di aree di sgambatura all'interno dei parchi storici, ma ci sono dei margini. Il primo è quello che i regolamenti si possono modificare. Sicuramente c'è bisogno di un'interlocuzione perché il parco, adesso prendiamo i parchi di nervi, ha un grande limite che sono quelli del rischio di rovinare poi i parchi di per sé, quindi non avere la tutela da parte di altri cittadini che magari non vedono l'importanza di avere un'area di sgambatura all'interno del parco e che lamentano poi una malgestione di quelli che potrebbero essere i cani all'interno del parco. Quindi il progetto che a me piacerebbe fare come sperimentale sarebbe, prendendo delle delibere che sono state fatte in altre città, citavo prima Milano, delle fasce orarie, che è quello che avevo già iniziato a fare anni fa, interessandomi con l'assessora Corso e il presidente di municipio Poiolo. È tutto in fase di studio, quindi io oggi non riesco a darle dei dati certi, un appuntamento a gennaio che ho fissato 2 mesi fa. Però sarebbe di studiare nel territorio quali aree potrebbero prevedere una fascia oraria in apertura e in chiusura con la supervisione sicuramente o della polizia locale o delle guardie zoofile che ho già incontrato per avere un supporto, nel senso che va stipulato poi un regolamento e va fatto in modo che il regolamento venga rispettato da tutti e che non sia un'imposizione ma sia una condivisione di quegli spazi e che sia compreso in primis dal cittadino che se si rispettano le regole poi quello spazio lì diventa accessibile, perché poi non dare una cornice chiara fa sì che si verifichino quelle cose che non vogliamo si verifichino e per cui poi si debba chiudere. Vanno dati dei contorni molto chiari e su questo le dico stiamo studiando per far sì che ci sia la partecipazione, però la parte delle aree di sgambatura è molto sentito dai nostri concittadini e le nostre concittadine, cioè il bisogno di avere più spazi e non che siano un metro per due in ghiaia, perché non risolve il problema e di fatto oggi abbiamo delle aree di sgambatura che sono un po' risicate. Cosa? Ambizioso? Ma qualcuno deve pur farlo. Direi basta. Qualcuno? Ah, il canile che si fa carico delle gattine. No, allora era lei che me lo chiedeva. No, non ha capito o forse non mi sono spiegata. Ad oggi il canile si dovrebbe occupare solo dei cani, ma non avendo il Comune di Genova e non avendo mai risolto prima il problema di avere un gattile sul Comune di Genova, si fa carico anche di una parte extra dei gatti. Gatti che sono in difficoltà e che quindi non possono essere rimessi nelle colonie feline. Cosa succede? Che c'è uno spazio all'interno del canile che è dedicato, che è dedicato ai gatti e questo ha dei costi per tutti quelli che sono gli interventi sanitari, di personale, perché c'è bisogno della supervisione, e poi toglie degli spazi che potrebbero essere dedicati invece ai cani, che sappiamo essere in sovraffollamento, nel senso che sono abbastanza stretti. Poi mi collego anche all'altra domanda del consigliere Falcone, che chiedeva su le campagne di adozione. Quindi togliere, l'idea non è quella di sovraccaricare il canile con la parte di gatti, ma è di toglierlo dal canile, in modo che tutte le risorse che sono destinate nella gestione a chi poi partecipa alla gara, vince il bando e gestisce di fatto il canile municipale si possa concentrare su quello. Quindi io facevo riferimento, e uno chiedeva prima al collega avvenente, alle osi feline, tra cui quella della fascia di rispetto di Pra, o alle colonie feline, dove la parte di supporto invece ai gatti che hanno bisogno di parte sanitaria sarebbe distribuita una parte su ASL, che riguarda poi tutte le sterilizzazioni con il pre e il post operatorio, un'altra parte i pochi numeri che sarebbero quindi non mantenimento dei gatti all'interno del canile, ma solo di operazioni urgenti. Quindi se c'è un gatto che ha bisogno di un'operazione urgente, allora passa attraverso il canile municipale, ma non che diventi la parte in cui poi si accumulano questi gatti e non riescono a essere adottati, perché c'è anche un problema di contagi poi negli spazi così ristretti. Il consigliere Falcone chiedeva le adozioni. Sì, abbiamo già fatto la campagna, che non so se vi sia piaciuta o no, ma di fatto l'abbiamo fatta. E poi c'è anche la proposta, ma ogni tipo di proposta che viene dall'aula è benvenuta, nel senso che abbiamo bisogno di aumentare le adozioni e la comunicabilità di adottare questi cani. C'è anche la proposta di normare, forse l'avevo già detto nella commissione, sul canile, in fatto che se i cani vengono da fuori regione, fuori città, il comune o la regione di provenienza si faccia carico del mantenimento all'interno del canile municipale, perché di fatto oggi tanti cani vengono adottati dai nostri concittadini da altre regioni, che poi vengono abbandonati ma nel canile municipale di Genova, quindi è un sovraccarico ulteriore. C'è anche la proposta recentissima, e ringrazio gli uffici, di inserire nella newsletter interna al comune una parte dedicata alle adozioni, e poi di avviare tutte quelle che, adesso io sbaglio la parola, però chiamiamole sponsorizzazioni, cioè supporto anche da parte di privati che potrebbero in qualche modo supportare direttamente il canile o indirettamente gli adottanti che adottano il canile municipale. Su questo c'è una partita aperta, quindi ripeto, qualsiasi proposta venga in mente l'affrontiamo.
Allora, abbiamo Vassallo.
Ordinanza antibotti, stiamo lavorando anche per un'ordinanza antibotti, che è una petizione che è nata negli ultimi giorni, ma ogni anno c'è, perché di fatto l'ordinanza esistente è solo sui luoghi pubblici, ma sarebbe intenzione dell'amministrazione anche estenderla sui luoghi privati, perché la detenzione nei giorni di Natale sui botti creano un pochi disagi.
Grazie. Vassallo.
Grazie. Allora, è andato via il commissario Picciocchi, abbiamo avuto modo di parlare un attimo, prendo soltanto un pezzettino della risposta, perché comunque è poi di patrimonio di tutti quanti, velocissimo. Ha pienamente ragione quando dice che serve una strategia chiara, che è un tema culturale quello delle vallate, quello del ripopolamento delle vallate. Alla fine le persone nelle vallate ce le devi tenere, ce le devi mettere in condizioni di vivere. Quando dico vivere non vuol dire andare a dormire, vuol dire viverci, vuol dire che servono servizi di prossimità, che vanno dalla mobilità, e non intendo solo il trasporto, intendo proprio la possibilità di spostarsi, perché poi quando si pensa di fare un'opera come fu la ciclabile su per la valle, senza guardare al contesto dove passa e senza guardare a quello che sono le criticità del territorio, te praticamente togli mobilità alle persone, e le persone se possono abbandonare il territorio. Così come ci sono tante zone collinari che proprio per le criticità franose, poi tante persone che io conosco dalle nostre colline sono andate a vivere altrove perché avevano difficoltà di spostamento. Ecco perché rispondo qua invece al consigliere Falcone. Avevo pensato una cosa a tal proposito, rispetto alla domanda che mi aveva fatto, ed è proprio dare possibilità al consiglio di avere un costante monitoraggio dei versanti. Quindi la proposta poteva essere quella di una commissione con periodicità annuale, va bene, lo vogliamo fare ogni 6 mesi, vediamo, comunque da condividere con l'assessore Ferrante per fare il punto di quelli che sono i versanti in frana. Quindi quali sono le situazioni di difficoltà dei nostri versanti, delle nostre frane, delle nostre strade, in modo tale da condividere poi con voi quello che è anche la programmazione di determinate criticità. Perché in questo modo non è più soltanto un intervengo laddove ritengo, ma mi confronto su dove è meglio intervenire. Questo è per rispondere anche a Falcone e in parte al tema che diceva anche l'assessore Picciocchi. Sull'acquedotto storico, parlavo prima con la consigliera Venturini, che ben conosce questa realtà, è importante che effettivamente da adesso si cambi il patto di intesa, il patto che abbiamo di perdonatemi a questo non mi viene, il protocollo di intesa con soprintendenza per quello che sono le manutenzioni, le piccole manutenzioni straordinarie sull'acquedotto. È ovvio che bisogna includere qui anche l'associazione, la Federazione Acquedotto Storico, che prima non era inclusa, bisognerà includerla, perché è un patrimonio civico che ci permette di conoscere e intervenire su questo nostro bene. Vado avanti rispondendo, scusate, al commissario Gambino. Oh, ti vedevo. Allora, mi chiedevi, ti rispondo per tutto quello che c'è in quella zona. Allora, per quanto riguarda la sistemazione idrologica e idraulica del rio senza nome, in via Morego, sì, è proprio quello, con la licenza IT, effettivamente c'era si era iniziato a vedere come insieme ad IT intervenire su quest'opera, un'opera che ha un quadro economico di 150.000 euro, ok? Sì, però era la modalità. Non si può noi pagarla e poi farci rimborsare, deve essere un 50-50, diciamo così, un 75.000-75.000. Quindi su questo ci si sta lavorando, ok? Così come via Rio di Po, che... Bravissimo. Per la parte sotto, invece, abbi pazienza che non avendo gli uffici perdo un pochino più tempo. Allora, per la parte sotto è già iniziata l'opera, è stata molto ben gestita dal municipio su quello che è dai comuni limitrofi, i comuni di Seraricò è quello più interessato dal disagio, e Morego scendi via Rio di Po. Due cose diverse? Ok, perdonami, io ti stavo parlando dell'opera idraulica che abbiamo in corso.
Ok. Vi potete anche vedere verso in piazza Ponte Decimo.
Va bene, allora
lo dico col cuore, dico, visto che sono le 20:28.
C'è una modifica idraulica. Ok, c'è una modifica idraulica comunque su un rivo che passa da via Rio di Po, che va sul torrente Secca, e quella è un'opera che è già avviata per 800.000 euro di quadro economico. Va bene, e quello perfetto. E anche basta, quindi su questo qui andrei avanti vista l'ora.
Vabbè.
Perfetto, grazie.
Va bene.
Mentre invece mi aveva fatto una domanda la consigliera Bordilli. Allora, il 12 dicembre del 2024 è stata affidata la redazione del piano di fattibilità tecnica economica per l'opera, giusto? Le prime indagini avevano messo subito in luce elementi di rischio significativi. Primo, che il tracciato attraversa aree ad alta suscettibilità al dissesto e servirebbe la realizzazione preventiva di opere di bonifica e di consolidamento del terreno. Cordoli, micropali, regimazione delle acque superficiali. Interferenze con il rio Ruina, che è un corso di acqua primario, e serve uno studio idraulico obbligatorio. Serve per escludere che il tracciato dalla fascia P3 di pericolosità idraulica. Non sarebbe necessario se Regione Liguria pubblicasse la cartografia dei corsi d'acqua morfologia incassata. Potremmo così ridurre questo a una semplice delimitazione della fascia di inedificabilità. 3. La vicinanza con l'acquedotto storico, che prevede comunque autorizzazioni della soprintendenza. Ma il problema più grosso sono gli espropri e i contenziosi con i privati. Quindi, come ha detto l'assessore Ferrante, vista la normativa PUC, prevede che quest'opera rientri tra gli oneri a carico della parte privata, inclusa la manutenzione. quindi l'area ricade nella norma speciale numero 42 che richiama le previsioni della convenzione urbanistica del 22 settembre del 98 tra Comune e Società Immobiliare Anteleo, poi ceduta alla Trident che ora è in liquidazione. Sostanzialmente non si può fare perché sarebbe in carico ai privati, non doveva nemmeno stare nel piano triennale. Detto questo, quello che si parlava oggi con l'assessore Ferrante,
andare verso la conclusione, certo. Vassallo, perché...
va bene, era il fatto di fare degli interventi in via Trossarelli per garantire, fare degli interventi su via Trossarelli, che poi lo porterà sicuramente la consigliera Erika Venturini in maniera precisa, all'attenzione dell'assessore Ferrante, per il collegamento con Prato. E qui l'ultima risposta era quella a Bevilacqua. È vero, c'è poco quest'anno, però tutto sommato la frana, per esempio, di Murta, che sono anni che aspettavamo, è dal 2019 che aspettavamo che andasse avanti, sì, il ripristino della viabilità a Murta. C'è un cedimento della via, ok, c'era un problema con i privati che comunque in 6 mesi siamo riusciti a sbloccare, quindi i lavori, e quindi i lavori partiranno. È così. Questo qua è così. Voi avete stanziato, lo dovete fare, però noi abbiamo sbloccato il problema con i privati. Salita Fegino, dovrebbero, questo ben sapete, salita alla chiesa di Fegino, 200.000 euro che i lavori partiranno, e anche in salita Cadei 30 sono stati fatti dei rilievi per praticamente avviare poi quello che sono i lavori. Mi erano state fatte altre domande, ma non è rimasto più nessuno.
Sono scomparsi i proponenti.
E quindi direi che non ce ne ricordiamo
grazie,
più nessuno.
Grazie per l'intervento. Assessore Terrile, Vice Sindaco Terrile, prego.
Volevo solo ringraziare i consiglieri delegati per la puntualità con cui hanno risposto a tutte le domande, esposto le loro deleghe. Non mi pare ci siano altre domande, se non forse una che ha posto la consigliera Bordilli sul tema della comunicazione, a chi compete come assessore. Non c'è un assessore delegato alla comunicazione, la direzione di comunicazione afferisce al gabinetto del sindaco, e quindi direi che è il sindaco il competente a seguire la comunicazione dell'ente.
Grazie, ringrazio i consiglieri delegati, ringrazio il vice sindaco e ringrazio i consiglieri e gli uffici. Grazie di cuore a tutti, ci rivediamo domattina alle 9. Grazie.